Ora parliamo di letteratura, di un piccolo classico della letteratura, Sette giorni fra mille anni di Robert Graves, pubblicato dalla casa editrice Nottetempo. La traduzione è di Silvia Bre, che è poetessa e traduttrice di Vaglia. La postfazione è di Silvia Ronchey. Buongiorno, bentornata a Fahrenheit.
Salve, salve.
Silvia Ronchey è molte cose diverse, è una grande studiosa di Bisanzio, prima di tutto. E come è arrivata da Bisanzio a Robert Graves, Silvia Ronchey?
A marcia indietro. Graves è un grande, si può considerare in fondo un bizantino, perché è un grande amante dei classici. È l'autore di un libro che forse abbiamo letto tutti, che sono i miti greci. Era un grecista in realtà, era un antichista, grande poeta e soprattutto uno straordinario scrittore.
Forse il suo libro più famoso, più venduto, è Io Claudio.
Sì.
Io Claudio, questa storia appunto che rievoca l'impero romano, con il seguito Claudio il Dio, penso è chiamato in italiano, e poi una serie di altri romanzi storici di grande successo. Poi c'è un'autobiografia, Addio a tutto quanto, a tutto questo.
C'è questa fantastica autobiografia che in realtà si ferma alla sua estrema giovinezza, perché questo era un uomo che era merce avariata, come diceva di se stesso, a 19 anni, quando torna dalle trincee della Prima Guerra Mondiale, insieme ad altri, e purtroppo senza altri. Fra l'altro il protagonista fittizio di questo romanzo, Edward Van Thomas, prende il nome da quell'Edward Thomas, poeta, morto nella Prima Guerra Mondiale e commilitone di Graves. Questo è uno, dico che Graves è un bizantino, perché nasconde tutta una serie di citazioni, di doppi sensi, di riferimenti autobiografici, ma non solo. E quindi, insomma, in ogni caso, lui all'indomani di questa incredibile vicenda epocale che ha cambiato la storia della cultura e la storia della nostra società, che ha cambiato la storia del mondo sostanzialmente, riesce comunque, avariato, deteriorato, molto nevrotico, con anche proprio dei problemi fisici, riesce a recuperare gli studi e la scrittura e ne vive. E vive della scrittura e vive davvero da sopravvissuto a una generazione, da sopravvissuto alla guerra, ma anche da sopravvissuto a un mondo che lui vuole tenere in vita. E questo è quello che fa in tutti i suoi libri, in tutte le sue poesie.
Poesie, infatti, prima di tutto probabilmente Robert Graves è da apprezzare come poeta. I romanzi storici sono belli, alcuni sono molto godibili, forse diciamo innovano la forma romanzo meno di quanto le poesie siano significative nell'ambito della poesia, e i poeti sono molto importanti anche in questo Sette giorni fra mille anni, che si traduce, non so perché, ma è un bellissimo, in effetti il titolo italiano è più bello di quello inglese, secondo me,
sì.
Perché quello inglese è Sette giorni a Nuova Creta.
Nuova Creta, sì. Nuova Creta è questo luogo, quest'isola, questo enclave antropologica, come viene chiamata, in cui si realizza quella che Stuart Mill chiamerebbe una distopia. Una fantasia politica, una repubblica platonica, chiamiamola così, una maniera di vita, di vivere proiettata al futuro, che Graves presenta all'inizio almeno come estremamente affascinante, in cui il protagonista Edward Van Thomas, un poeta dell'età tardo-cristiana, cioè venuto dai nostri tempi, che tali Graves definisce nel libro, dell'epoca tardo-cristiana, un'epoca di decadenza, un'epoca di cambiamento, si ritrova proiettato in questo futuro estremo in cui tutto sembra meraviglioso, e questo è l'innesco narrativo tipico, no, anche delle altre due grandi distopie o appunto tra virgolette repubbliche platoniche inglesi del Novecento, ossia Huxley e Orwell, Il mondo nuovo di Huxley e Il 1984 di Orwell.
Quindi utopie che leggendo si rivelano distopie.
Utopie che si rivelano distopie, ma che poi si rivelano sostanzialmente delle terribili accuse mosse alla società contemporanea, al mondo contemporaneo, di cui poi in realtà ciascuno di questi autori individua probabilmente un elemento distinto, no? Un elemento suo proprio. Quindi una società fittizia, solo apparentemente idilliaca, proiettata in un futuro estremo, che rifacendosi, io dico, la Repubblica di Platone, perché allo sguardo anglosassone, laico, liberal, eccetera, eccetera, la Repubblica di Platone, tanto più quello di Graves, che era un antichista, era qualcosa di agghiacciante alla lettura, no? Qualche cosa che all'inizio si immagina effettivamente filosofico, poetico, legato a ciò che si ama, e poi diventa progressivamente più inquietante. Infatti, fra l'altro, tra le varie cose che poi non interessano immediatamente il lettore, forse, ma sono divertenti da notare, c'è un'ironia continua, c'è una continua beffa volta proprio alla Repubblica di Platone, di cui questa società, che è una società agraria, che è una società rurale, che è una società...
Ecco, descriviamo questo mondo, così avremo subito un'idea degli spazi, degli strati sociali, della cultura in cui si muove questo personaggio fittizio di Edward Van Thomas. Come funziona Nuova Creta? Come è fatta?
Nuova Creta è una società in cui anzitutto si è rinunciato al progresso, quindi c'è un ritorno indietro. In particolare Graves parla dell'incubo nucleare. Siamo nel 49, quindi siamo già, se vogliamo, un po' una profezia la sua, no? Parla del nucleare come di un grande trauma subito nei tempi antichi da questa società. Quindi, insieme al nucleare, gli altri aspetti tecnologici, si è rinunciato a questo. È una società, diciamo, che ha cinque classi, tante quante le dita della mano, anche in questo, no? Sono un po' le classi della Repubblica di Platone, e in queste classi c'è una classe del popolo, una classe sacerdotale, una classe e un'unica classe, diciamo una classe di maghi e poeti, quindi in questo con una polemica. Ma la cosa veramente straordinaria di questo rovesciamento è che la società è post-cristiana neopagana, quindi oltre alla fine del progresso c'è la fine del cristianesimo, con un esilarante ripercorrere le tappe di questo fino spostamento del papato in California, tutta una serie di
eresie. Gli storici ricostruiscono il modo in cui mille anni prima il cristianesimo crollò.
Si è crollato con questa deriva appunto un po' fanatica statunitense, con una serie di cose. E poi c'è stato appunto un nuovo modo di gestire la religione, gestito da un consiglio antropologico, da una specie di areopago di saggi che hanno deciso il reinsediamento di un paganesimo magico, diciamo di un culto della natura legato alla grande dea, che poi è la Dea Bianca, altro libro noto di Graves, forse il suo libro più complesso, almeno per lui più saggistico. E nell'ambito di questa venerazione della grande dea, della dea della natura, si è reintrodotto il matriarcato originario, per cui le donne sono finalmente riconosciute come molto migliori degli uomini, fanno tutto, governano, dominano, e quindi la società è gestita tutto sommato in maniera teocratica, una teocrazia pagana, dove oltretutto le leggi sono profetate sulla base dell'ispirazione poetica, quindi da questa casta di poeti che ricevono la loro ispirazione direttamente dalla dea, che poi è anche la musa, e su questo rapporto dea-musa dea dell'amore, dea del sesso, dea della riproduzione, sbizzarrisce enormemente.
Qui c'è anche tutto un aspetto, diciamo, autobiografico, su cui magari torniamo fra un istante per disporre la carne sul fuoco, in ordine, perché già questo è molto affascinante. Silvia Ronchey, lei, lo ricordo, ha scritto la postfazione a questo Sette giorni fra mille anni di Robert Graves, pubblicato da Nottetempo. Ecco, è affascinante perché Robert Graves, nei miti greci, che è una sorta di disamina completa della mitologia greca raccontata e analizzata, e nella Dea Bianca, propone una tesi che credo sia fortemente discussa, tra l'altro, molto discutibile, secondo cui ci sarebbe stata un matriarcato originario centrato su questa dea tricipite, per così dire. Questo matriarcato poi viene messo in scena in Sette giorni fra mille anni, ma anche sbeffeggiato. Allora siamo di fronte alla situazione singolare di un autore che in qualche modo si fa beffe della sua stessa teoria.
Sì, ma in fondo non era veramente una sua teoria. Cioè, leggendo, come dire, con un certo feticismo critico letterario, La Dea Bianca, dopo aver letto questa specie di chiave di lettura che lui ha fornito, fra l'altro in circostanze molto particolari, lui aveva dovuto smettere di scrivere il romanzo che stava scrivendo perché aveva dovuto accompagnare suo figlio in una clinica a Barcellona, si era trovato senza quel materiale di riferimento che sempre Graves, da romanziere erudito, aveva tenuto a portata di mano. Questo è l'unico libro che lui scrive senza libri, senza leggere altri libri, e quindi la sua fantasia in realtà si sbizzarrisce, lui lo racconta in qualche lettera, a scrivere questo contrappunto alla Dea Bianca, e ci rivela questo contrappunto, se io non vado errata, che in realtà anche la Dea Bianca non va letta in maniera totalmente letterale, ma riprende in chiave parzialmente grottesca e parzialmente critica le teorie di un personaggio femminile, per l'appunto, un personaggio di musa, un personaggio sacerdotale, forse anche piuttosto inquietante, che è Laura Riding, la poetessa e, chiamiamola così, profetessa in qualche modo americana, che aveva completamente sedotto Graves proprio subito dopo, se vogliamo, il suo rientro dalle trincee, quel po' di stabilità che si era dato e con la quale Graves aveva avuto, fra l'altro, una lunga relazione, una lunga storia d'amore, lo aveva lasciato. E è di pochissimo successivo sia La Dea Bianca e sia questo libro.
Quindi ci sarebbe una base sostanzialmente autobiografica? Non ci credeva lui stesso, secondo lei, nella teoria della Dea Bianca?
La teoria della Dea Bianca è curioso, perché lo stesso Graves...
La interrompo, ma gli antropologi di oggi, gli studiosi di antichistica, credono che sia fondata oppure no?
Allora, c'è un pendolo, come sempre negli studi. In questo periodo di matriarcato non si parla più, anzi si tende a contestare le teorie, a partire da Bachofen, a partire dagli studi tardo ottocenteschi e proto novecenteschi. L'attualità però della questione del matriarcato va oltre, nel senso che, questo sia una parentesi, io credo che in qualche modo Graves abbia effettivamente profetato. Cioè, io credo che le cose che lui ha detto, dette in parole povere, cioè un mondo in cui le conseguenze dell'estremo progresso tecnologico porteranno a una società diversamente strutturata, più povera, in cui la fine del cristianesimo, la reintroduzione di una sorta di animismo sincretistico, New Age, in fondo questo è quello a cui stiamo assistendo, no?
Sì, la New Age è veramente non solo l'ha profetizzata, ma l'ha in parte creata, direi, cioè è qualcosa che esce anche dalle sue mani, diciamo che era in sintonia con i tempi.
Diciamo che La Dea Bianca, infatti, è stato stampato, ristampato proprio, direi, a ridosso del giro del millennio, e non è stato un caso. Ma anche, quindi, questi erano umori, erano tendenze che nel 49 erano lontanissime, non so come dire, così come era lontana la profezia sul nucleare, e così come era lontana, ma forse non tantissimo, l'altra profezia, che è quella della nuova egemonia femminile, che effettivamente è un'altra cosa alla quale stiamo assistendo. Graves era circondato da un trio, da una triade, da una trinità di donne, che infatti ricorrono en travesti in questo libro, e che erano tutte e tre femministe. Le sue due mogli dell'epoca, la precedente e quella che all'epoca era sua moglie, e Laura Riding. Quindi diciamo che del femminismo novecentesco Graves aveva una nozione diretta, un'esperienza diretta, e poi aveva questa sua nevrosi fortissima trasformata in scrittura, che in effetti, qui rispondo alla tua domanda, ci credeva o non ci credeva, per un poeta sono cose, certo, diciamo, un po' difficili, certo, da dire. Penso che nella Dea Bianca abbia messo tutto, abbia messo la sua adesione e la sua passione per Laura Riding, che anzi da alcuni critici è stata proprio identificata con la Dea Bianca. La Dea Bianca è Laura Riding, donna fra l'altro stranissima, anche se vogliamo un po' inquietante, certamente non una bellezza, simpatica alla fin fine, se non si rivelasse poi completamente pazza in ciò che scrive. Tra l'altro, proprio adesso è uscita una sua biografia in America, stanno cominciando a pubblicare i suoi scritti, perché poi, insomma, ha avuto una lunga vecchiaia. E quindi sono, diciamo, sentimenti contrastanti che però, leggendo questo libro, forse proprio la... diciamo quell'innesco letterario, quel meccanismo proprio del genere letterario, della distopia, aiuta a comprendere, perché è proprio il punto in cui noi ci accorgiamo che questa idilliaca società, che questa situazione apparentemente perfetta, in realtà è profondamente imperfetta e pericolosa e rischiosa e rischia di trasformarsi in una, diciamo, minacciosa deriva teocratica. E questo noi ce ne accorgiamo sempre attraverso, fra l'altro, menzioni riguardanti la vita sessuale degli abitanti di Nuova Creta.
La persecuzione degli omosessuali,
in particolare quello. La persecuzione degli omosessuali. E comunque, insomma, diciamo questo...
Che mi ricorda un po' il mito di Attis, cioè come se dovessero venire...
Te lo ricorda Purkos, perché naturalmente è questo il sostrato erudito.
L'evirazione come soluzione.
È l'evirazione come soluzione, però è anche una condizione in cui Graves si riconosce evidentemente. E comunque, insomma, c'è qualche cosa di inquietante nel momento in cui, raccontandolo come tutto bello, tutto idilliaco, tutto perfetto, tutto sacro, a un certo punto ci si rende conto che questa è una società che, per esempio, perseguita con la morte, condanna a morte gli omosessuali, e questa è qualcosa, anche questa abbastanza, come dire, che ci suona sinistramente attuale per certi versi.
Ci sta scrivendo Giuseppe, sempre affascinato e sedotto dalle parole della Ronchey. Questo è il primo messaggio. Il secondo dice: va bene, basta così, corro a comprare il libro, dov'è che lo vendono? Beh, allora intanto colgo questa occasione per ricordare che Sette giorni fra mille anni di Robert Graves verrà presentato il 23 aprile con Silvia Ronchey, Chiara Valerio e Ginevra Bompiani alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Vittorio Emanuele Orlando a Roma. È pubblicato dalla casa editrice Nottetempo. Torniamo allora a immergerci in questo libro. Abbiamo detto degli aspetti inquietanti: il dominio teocratico, la persecuzione degli omosessuali, ma anche un semplice impoverimento della vita quotidiana. Cioè, questi abitanti di Nuova Creta sono bellissimi, armoniosi, sani, ma sono completamente privi di senso dell'umorismo, per esempio.
Lui usa un termine traducibile, credo che Silvia Breno l'abbia tradotto. Li definisce goody goody, cioè insomma dei bonaccioni.
Usa buonismo, con un tocco di genio,
attualizzato,
devo dire.
Sì, ma sono anche ingenui, totalmente ingenui e sì, incapaci di ridere. Non ridono se non per gioia, ma la loro gioia è una gioia ingenua. Sono in realtà poco affascinanti, anche queste donne tutte bellissime, le donne sono stupende, c'è una descrizione straordinaria di queste maghe che lui incontra all'inizio, però poi alla fine...
Davvero anticipa la New Age e al tempo stesso se ne fa beffe.
Ma sì, totalmente, poi io sono convinta che ci siano di nuovo, come io ho colto così con occhio bizantino, citazioni classiche, appunto, mitografiche, letterarie, eccetera, poi sicuramente ci saranno delle allusioni alla sua vita personale, ai modi di vestirsi, uno si studiasse un po' le foto di queste donne, che erano le donne della vita di Graves, le ritroverebbe, però ecco, lui sente il bisogno di Laura Riding, nel senso che a un certo punto nel romanzo irrompe Laura Riding sotto le spoglie di una certa Erica Turner. Tutti i nomi sono in realtà abbastanza ben leggibili, sono appena dissimulate, no? queste personalità femminili. Lui di nuovo ne è totalmente soggiogato. Naturalmente, non so come dire, lui è un regolamento di conti, nel senso che lui racconta in questo libro per la prima volta in maniera aperta, attribuendolo a Erica Turner, quello che gli ha fatto Laura Riding, compreso svuotare il loro conto comune al Crédit Lyonnais e scapparsene e via discorrendo. Però in realtà il vero punto è quello del male, la necessità del male. Se vogliamo dare un senso a questo libro, che per sua stessa missione non ne aveva, nel senso che lui ha continuato a scrivere, e lo scrive tra l'altro in alcune lettere a degli amici, che lui stesso questa trama non la padroneggia, e poi lui stesso non amerà
questo. Questo è spesso il problema delle utopie, no? Cioè c'è questo aspetto descrittivo, diciamo spaziale, in cui si descrive un mondo, e poi bisogna vedere se la parte invece di racconto e di vicende regge, è all'altezza della descrizione, diciamo, sincronica del mondo distopico, utopico.
Beh, qui regge, come regge anche in Huxley e in Orwell, magari non in altri casi, anche se forse è Butler il più citato, quello che ha il primato delle citazioni. No, qui lui ha una penna straordinaria. Se c'è uno scrittore che si fa leggere, anche se uno non vuole, basta aprire una pagina, Graves, cioè questo. No, però se, diciamo, in questa trama scombinata, che lui stesso dice di non padroneggiare man mano che scrive, scrivendo in una maniera per lui non consueta, dirà che questo libro gli è sgradevole, pensare a questo libro, dirà al suo biografo, e che risente l'odore di cloroformio della clinica di Barcellona. Quindi, insomma, non so, lui in realtà non è convinto dal libro, ma lo siamo noi, perché è un bellissimo libro e si legge benissimo, ma insomma, diciamo che questo anche lo scrive. Se c'è un elemento, saprei come dire, un punto di fuga, in qualche modo di riflessione filosofica in questo libro, che non può non esserci in un'utopia o distopia, insomma, comunque in un apologo sulla società, sui sessi, sull'amore, su tante cose, perché tante cose questo libro è proprio questo, la necessità del male.
Ecco, la necessità del male, un aspetto singolare, Silvia Ronchey, di questo Sette giorni fra mille anni di Robert Graves, è che uno scrittore che è rimasto quasi ucciso e gravemente ferito nella Prima Guerra Mondiale racconta un mondo in cui non c'è la guerra e in cui le guerre sono sostanzialmente degli scontri quasi giocosi fra villaggi vicini, in cui se qualcuno si fa male ci si ferma subito, e lo racconta appunto facendosene beffe, dicendo questo non va bene, questo non è sufficiente, non soddisfa il nostro bisogno, non so, di aggressività, di affermazione, di vita. È strano questo vitalismo della guerra in una persona come Graves.
Ma non ti sembra profetico? In realtà io continuo a pensare che sia stato in qualche modo appunto invasato, come quei poeti di cui parla, della casta dei poeti di Nuova Creta, nel senso che però anche questa cosa della guerra in cui se muore qualcuno si ferma tutto, no? È una cosa che è successa oggi, cioè è successa alla nostra società, e meno male.
Forse dipende da quale guerra, perché...
Sì, beh certo, poi dipende
ci
da quale
sono
guerra.
Delle guerre atroci che si
che purtroppo non si verificano, certo.
Forse
non si fermano.
Noi europei occidentali siamo, come dire, molto più attenti a calcolare il numero dei morti.
Questo
perché possiamo
certo.
Permettercelo.
Questo certo, però diciamo che nella ideologia di questa nuova società c'è l'idea che la guerra è quel gioco in cui non deve morire nessuno, ecco.
Certo.
Questo ed è sì. Di questa ideologia, se vogliamo,
l'ideologia
che
securitaria,
certo. Securitaria, ed è di questa ideologia che Graves si fa beffe.
Certo.
E quando io dico profetico intendo non la fotografia di una globale situazione, perché ovviamente nel momento in cui parla della necessità del male, è chiaro che parla anche del male che oggi noi vediamo, ma parla e si fa beffe di una società in cui il male non è previsto, nel momento in cui non è previsto si crea una dittatura in qualche modo del pensiero, una dittatura del costume, e questo è un po' quello che lui racconta e stigmatizza. E la parte sul male, la parte sul male che è il male individuale, che è la sofferenza amorosa, che racconta benissimo, fra l'altro, un bellissimo libro sull'amore disperato, sul sick love, sull'amore malato e sulla sofferenza amorosa, raccontata molto bene in tutte le sue declinazioni possibili, ma è anche un libro profondamente politico. Io credo che in quanto tale si accosta come terzo, non in ordine di tempo, ma comunque a questi altri due grandi libri profetico sardonici, polemici sul Novecento che sono Orwell e Huxley.
Ed è anche un libro sulla poesia di un poeta che immagina un mondo in cui la poesia regna e si interroga su come questo mondo sia, con tutte le sue critiche, ma al tempo stesso sapendo che la poesia nel suo Novecento è in profonda crisi. Silvia Ronchey, grazie davvero per averci fatto da guida.
Grazie a te.
Silvia Ronchey firma la postfazione a questo Sette giorni fra mille anni di Robert Graves, pubblicato dalla casa editrice Nottetempo, nella bella traduzione di Silvia Bre.